cose. Sono in anticipo pur essendo in ritardo. Sono in ritardo pur essendo in anticipo. Che cosa vorrà dire mai questo? È forse un non lo so, è un indovinello. È in anticipo anche se è in ritardo, ed è in ritardo anche se è in anticipo. Cioè, sono in anticipo sul mio orario, ma oggi, essendo giovedì, avrei dovuto cominciare qualche minuto prima, perché c'è la Divina Enoteca, ma sono arrivato qua tutto trafelato, no, perché ho fatto leggermente tardi, allora... Quindi, no... Per carità di Dio, subito, subito la puntata numero 3. Ecco, ovvio. Se ora dovrebbe arrivare, arriva. Sì, l'arriva. No, come no, l'arriva. Forza. Ma che fa? Tutta storta, che le? Ecco. Non è sta più diritta, Nini, ne sta più piena, ecco, così. Aspetta, che ti ci metta a posto, ecco, eccomi qua, vicino. Oh, allora, buonasera a tutti. Ieri si è fatto forca, io non sono venuto, giuro, non sono venuto, avrei voluto tanto venire, ma non sono venuto, non sono venuto perché non ho voluto, io, ecco, non volevo venire, infatti non sono venuto. Cioè, dice, ma te sei venuto o non sei venuto? Ma sono tutto bagnato. Dunque vai, prendiamo un po'. Che c'è? Chi è che mi olei? Alessandro, che mi dice: ciao G, cosa è successo alla telecamera? Sì, l'ho vista anch'io, non me ne ero accorto, era tutta. Sai cosa succede? Quella che inquadra l'albero, no? Fammela vedere un attimo. Ecco, no, vedi, è andata in tilt. Perché è andata in tilt? Lo so, visto, è tutto nero. Perché è una telecamera che deve essere cambiata. Ci vuole una telecamera nuova, una webcam che, insomma, a volte, quando sta accesa, insomma, per molto tempo, inquadrando, no, appunto, l'albero di Natale in questo periodo, di giorno, quando c'è molta luce, diventa tutto bianco. A quel punto lì qualcuno dovrebbe spengerla, insomma, che è cambiare immagine e poi darle un attimo di respiro. E poi noi, insomma, facciamo molto semplicemente: stacchiamo e riattacchiamo la e allora funziona meglio. Sinora, se mi vado là sotto a staccare e riattaccare, che succede un casino, non ci si arriva, cioè, molto, bisogna entrarci, una cosa, dicevo, lo faccio dopo, quando ho finito poi lo sistemo in modo che si possa vedere l'alberone, lo so, va cambiata, allora rimane bianca, capito, a volte, prende tutto questo colore bianco dal giorno, dalla luce del giorno, e poi rimane bianca, ora poi addirittura diventa nera. Oh, Fabrizio invece mi dice... Come mai la webcam era tutta bianca? Vedo che vi ha un pochino indispettito questa cosa, però io non ci posso fare niente, non c'ero, avevo da fare e allora purtroppo non ho potuto stare dietro a questa cosa qua, se non fui io. Oh, dunque, metti a schermo intero. Non era a schermo intero? Non è andata a schermo intero? Io l'ho vista a schermo intero. La Divina Enoteca è andata a schermo intero. Non mi dite che non è andata a schermo intero, a me sembrava a schermo intero. Io ve la vedevo a schermo intero. Oddio, non era a schermo intero. Comunque, tutte le puntate meravigliose della Divina Enoteca, che so che vi interessano molto, perché sono bravi quei ragazzi, sono bravi, ho visto tante belle cose, fanno vedere che bellissime inquadrature ci sono, curate da videofinenze.tv. Ebbene, le trovate tutte queste puntate. Ora, questa qui, domani magari, la puntata, le trovate, sai, qua, su questa parte qui, dove c'è tutto on demand, sopra all'inizio, la biblioteca, rivedi le puntate, cioè, e lì ci sono tutte, da 1 a 13, perché siamo arrivati a 13 con questa, va bene, va bene, va bene, un'era, insomma, ieri, perché non sono venuto. Non sono venuto ieri perché fo come mi pare, no? Ecco, perché fo come mi pare. Mi pare di venire, vengo. Mi pare di non venire, non vengo. Ma siccome io ho un'abitudine che mi è stata data alla radio, no? Dopo tanti anni, sai, questa abitudine ti rimangono addosso. Cioè, quando... esatto, festa comandata, io stavo a casa. Io il sabato trasmettevo, però la domenica no, e qualsiasi festa comandata, per esempio l'8 dicembre l'Immacolata Concezione. Poi abbiamo capito una cosa, che l'Immacolata Concezione non significa la verginità della Madonna, è un'altra cosa. L'ho sentito a porta, pensa poi a te, eh? Eh sì, c'era un cardinale lì. Vabbè, no, ma ora poi, no, magari. Però, dicevo, un po' per quello, un po' perché siccome qui nessuno mi dice tu devi per forza, ho voluto provare a me stesso e posso fare come mi pare. Cioè, se un voglio venire, un vengo. Oh, anche perché ieri è stata una giornata piena, sì, piena. C'era il mercatino americano e altre cosettine da andare in giro, perché sai, sotto Natale fanno queste cose, il mercatino americano che fanno una volta l'anno, once in a year, una volta l'anno, capito, nini, e una volta l'anno non puoi mancare, puoi forse mancare, non puoi mancare, fra le cose anche carine, a prezzi buoni, la cosa bella è che scavi, trovi, il problema è che c'è tanta gente. Cioè, perché ci sono mercatini e mercatini, no? Quello americano è, come si può dire, tradizionalmente a raffa, ma veramente, non so come mai, ne fanno uno anche, periodicamente, questo, non una volta l'anno, alla chiesa americana, quella dove si sposò David Bowie, no? Cioè, c'è l'assalto, la gente ti leva la roba di mano. Tu un po' non arrivo prima, cioè, c'è la corsa per arrivare quando aprono cancelli, tu arrivo prima, no, ma via te, tu un po', gente spara altra gente, sì, che fa cianchetta, così le vecchiette mandare tutte la parte, no, a parte questo c'è questo white elephant che è impossibile raggiungere. White elephant, perché si chiama white elephant? White elephant si chiama così perché c'è l'elefante bianco e l'elefante bianco non lo trovi da nessuna parte, ma lì puoi trovare anche l'elefante bianco. Effettivamente sì, perché? Perché significa che qui ci puoi trovare persino un elefante bianco, che è una grande rarità, cioè vuol dire di tutto, non si sa mai, puoi trovarci di tutto. È la parte di questo mercato, il casino che avviene nelle regie, ex regie scuderie o scuderie reali, ecco, ottocentesche, insomma, che sono molto interessanti, sul viale che porta al piazzale Michelangelo, insomma, è una zona bella, ci sono queste ex scuderie reali, e in questo edificio più lungo che alto, perché ci stanno cavalli, non c'era bisogno di altezza, ma di lunghezza, insomma, perché c'erano stati morti tutti a mangiare, quindi evidentemente per lungo ci sono tutti questi banchi, ma non a ristrettezza, perché con tutta la gente che c'è. Allora la cosa migliore è prendere e non andare al White Elephant subito, perché tanto lì non ci arrivi, cioè non metti a fare gomitate queste donnine, ma persone, sono molti americani, no? Perché poi escono fuori, sono un sacco americani a Firenze, sono un sacco americani, spuntano fuori, hanno delle facce da americani, delle facce da americane, davvero. E poi sono anche italiani, ovviamente, no? E così fa cazzotti. Poi dicono, invece, mentre loro sono tutti lì, io voglio il reparto libri. Fa il reparto libri dove vengono tutti i libri a un euro, qualsiasi libro, un librone, un librino, cioè libri di tutti i tipi, in inglese, in francese, in tedesco, in italiano, molti in inglese, devo dire, ma sono interessanti anche quelli, perché a volte ci ho trovato delle cose. Peraltro ieri niente. Sotto l'aspetto libri, no, ho trovato nel reparto bambini, ho trovato un Pinocchio raro, abbastanza raro, che tra l'altro mi mancava, non rarissimo nel 1960, però bello grande, un bel pezzo, insomma, vabbè, solo quello. Poi ho trovato una balla di quadri, perché poi te tu guardi, no? Tu lasci che la gente svanisca un pochino, si possa finalmente entrare, ma più che altro deve andare dietro, dove tengono la roba in dei sacchi, che magari pensano di tirarla fuori dopo. No, tu la tiri fuori subito. Tu la tiri fuori subito, capito? No, fammi vedere che c'è lì. No, ma mangiare, perché sono tutte americane queste signore che stanno il banco, no? C'era una... Sembra un po' via. Sembra una mummia, sta lì ferma, cioè, ma è viva? Non lo so, vabbè, a parte questo, sai, tutta bionda, avevo 102 anni come minimo, tutta green sauce, wow, fantastica, tutta truccata, vabbè, insomma, a parte questo. Tu mi fai vedere che c'è dentro il sacco lì, c'era un sacco, fatta a sacco, no? Ma non era un sacco, era una cosa di, sai, quelle o le bollicine, quelle tac, perché quelle proteggono molto, no? Quelle cose, che ci sarà lì dentro, di così protetto, no? Tutto per benino protetto, c'è roba squadrata, saranno dei quadri, ho tirato fuori sei quadri, di un autore, non vi dico chi è l'autore, ma un autore discreto, no, buttali via, tu vai a cercare questo autore, dice, tutta la sua produzione è già pronta per andare in Giappone, in America, sono già tutti comprati appena li fa, beato lui, sì, va bene. Non te lo dico il nome, non te lo dico, perché se tu ne trovi qualcuno, no, non dice, ah, questo non vale nulla, invece lo piglio io, capito? Non te lo dico. Sei tele che andavano dal 2000 al 2010, come, insomma, come date, con tutte, anche dietro, la firma, insomma, venite, informali, mezzo formali e mezzo informali, colori belli, insomma, carine, insomma. Quanto saranno queste ore? Sì, se Ronnina a volte li piglia. Insomma, l'ho prese alla fine, dopo una certa dialettica, l'ho prese a 7 euro l'una. Ecco, 7,42. No, meno, perché ho speso 40 euro. 6x7. 42, no, dio bene, no, le tabelline non sono mai staimi forte, no, vabbè. E così praticamente mi sono portato a casa 6 quadri che non so dove mettere, come sempre, perché io ormai non ho più spazio, però prima, no, o dopo, sono andato anche a un altro mercatino, sì, quello che facevano in Viadoni, e perché di tanto lo fanno anche lì, cioè, lo sai, c'è anche lì, burda ragazzi, via, mi sono fiondato, 2 quadri di Pinocchio, belli, due quadri. Cioè 2 tele con Pinocchio a olio, belle, quadrate, 40x40 o 50x50, non mi ha misurato, ma insomma più o meno, vabbè. Uno è Pinocchio futurista e l'altro è Pinocchio con gli uccellini sui naso, sai, bellino, bellissime, quella l'ha fatta una pittrice che si chiama, non ve lo dico, ma è una pittrice che ho visto in televisione una volta, bene, sono contento, quello che mi piace sicuramente sono quei 2 di Pinocchio, perché insomma, dai, no, pagati poco, perché sono il primo acquisto, via, dai, forza, cioè mi ha chiesto il doppio, questa qui mi ha chiesto una cifra per ognuno e ho detto la stessa cifra per tutte e due, e dice via la prima vendita, dammela a me, tanto e se no poi di Pinocchi, e se no poi, insomma, degli altri non so che fare, li potrei anche vendere, intendiamoci, potrei tenermene uno che mi piace particolarmente e gli altri cinque venderli, potrei anche vendere qualche quadro, perché sennò è che li tenga a fare, li ammarcire, che qualcuno li possa godere. Questo pittore, tra l'altro, tornando a quello di prima, non quello di Pinocchi, fa tutte twin, sai cosa vuol dire, gemelli, tutte, non torri gemelle, ma avete presente Twin Peaks? Picchi gemelli, su sei che ne ho presi almeno tre sono twins, forse, se non quattro, uno è un fiore, un altro, ma fiore stilizzatissimo, per carità di Dio, no, tre sono Twin Peak, twin, cioè non sono solo twin, altri tre, insomma, altri soggetti, ma insomma sono belli, cioè sono... ti danno l'impressione del bravo pittore, infatti è il pittore bravo. Questo pittore di cui vi parlo e di cui non vi faccio il nome, prima faceva tutte copie d'autore, no? Cioè non copie, non falsi da vendere come originali, certamente no. Era specializzato nel fare, all'inizio della sua gioventù, ha cominciato a fare un quadro, il primo quadro l'ha fatto a 7 anni, no? E poi è diventato così bravo che riusciva a fare perfettamente i quadri degli altri. Quindi bisogna essere anche bravi. Però poi dice, basta. Cioè, vabbè, c'è un mercato anche di quelle cose lì, però basta, io voglio fare l'artista. E l'artista non era, come dire, esattamente figurativo, ma... vedete cosa succede quando l'artista non ne può più della figura, del fare le cose come sono, e lo può fare come le vede lui, ma è giusto tutto ciò, è giusto. Quindi mi è piaciuto parecchio uno di questi twin, me lo voglio tenere. Gli altri li posso mettere a frutto, visto che pagati 7 euro li potrei rivendere a 5, 6, 700 euro l'uno, no. No, ci starei anch'io. Vabbè, insomma, non pensiamo a questa... L'arte. Il problema io è che vorrei avere pareti sconfinate per poter mettere tutti i quadri che ho. Invece sono tutte accatastate. E quindi dovrò per forza farne un uso, prima o poi, che possa essere anche utile a me, a te, a tutti. Todos los niños. Ho detto sì, ho detto bene. No, vabbè. dunque, ieri ricorreva il 30° anniversario della morte di John Lennon. Sì, pensate. Ma mi sembra ieri, mi sembra. Era il 1980, dissero cazzo. Anzi, lo dissi io, ci hanno ammazzato, cazzo, John Lennon, uno dei miei preferiti, dei miei idoli, insomma, in quel periodo lui stava ancora producendo roba buona, non si era troppo raddolcito, dolciastro come Paul McCartney, era forte, ma quel signore, già sparava. E quindi va ricordato, 30 anni sono questa bella cifra tonda, no? Quanti sono? 30 anni. Quanto? 30 anni. Ma che serio, anche il ciuffino dietro a me. 30 anni c'è John Lennon. Siccome non si è potuto parlare ieri, perché io ieri non c'ero, ovviamente si può fare anche oggi qualcosa su John Lennon. Che faccio? Imagine, no. La cosa che mi sta a cantare Imagine, questa roba qui, dai, ha fatto canzoni meravigliose, ma io ho portato qualcosa da leggere, cioè perché di John Lennon si deve sempre ascoltare qualche canzone, per quale motivo, scusa? Lui ha scritto, John Lennon ha scritto, e ora vi faccio vedere una piccola rarità, tanto per cambiare, no? Ve la faccio vedere su quest'altra telecamera, eh? Eccolo qui, John Lennon, in his own right, cioè nel suo scrivere, insomma, nel suo proprio scrivere. Questo libricino qui abbastanza raro, perché lo è abbastanza raro? Perché risale agli anni 60, questo non l'hanno fatto ora. Questo è del 1964. Però attenzione, questa edizione qui è del 65, quindi non è esattamente la prima edizione, però è difficile trovarlo anche in questa edizione. Sono passati tanti anni, del 65, Quindi, però è bello leggere tutto in inglese, questo è l'originale, perché io ho anche la traduzione italiana, da cui possiamo leggere qualcosa. Allora, first published marzo 1964, quindi nel marzo del 64 questo esce per la prima volta. Reprinted April 1964, ristampato in aprile del 64, cioè il mese dopo già c'era una nuova edizione, che vuol dire andava a ruba. Ristampato in aprile del 64, quindi la terza edizione, due edizioni in un mese, cioè tre edizioni in due mesi, marzo, aprile e aprile. Oh, poi, che viene dopo aprile? Maggio? Ristampato maggio 64, quindi quattro edizioni in tre mesi. Poi, cosa viene dopo maggio? Giugno? Ristampato in giugno 64, signori e signori, certo. E poi si salta a settembre 64, dicembre 64 e marzo 65. Questo che ho in mano io esce un anno esattamente dopo la prima edizione. Però è pur sempre del 60, degli anni 60, 65, quindi è ottimo, no? Insomma, ci sono anche i disegnini, Cosa credi non ci siano i disegnini anche di John? Che già scriveva e disegnava. Disegnava, certo, guarda, vedi, guarda come vola, guarda come vola, guarda come vola, guarda. Allora, sì, insomma, ma questo titolo, In His Own Right, qui in italiano, questo esce nel 2000 in Italia, Sarria Primi, no? Vabbè, e per Mondadori qui, niente mosche su Frank, e dietro c'è lui, John Lennon. Leggeremo qualcosa, leggerò qualcosa di queste cose, sono i racconti, di segni, però questo qui, però questo è proprio grosso, sono due libri di Lennon messi insieme, ce n'è anche un altro, ma quello prima è proprio In His Own Right, che contiene questo raccontino su Niente Mosche su Frank, che ha dato poi il titolo all'edizione italiana. Ma prima di leggere qualcosa, mi piacerebbe, come dire, ricordare quello che le ricordo che io di John Lennon, a parte che ce n'ho anche un altro, Madonna, come siete male con questa, c'è troppa luce, vabbè, dopo te la fa vedere. Cioè, ricordo che ho di John Lennon. Non mi ha mai conosciuto, anche se i Beatles sono venuti in Italia. Però è come se l'avessi conosciuto quel giorno in cui andai al Dakota, quell'edificio, un po' tetro, ma interessante, c'è quest'aquila sopra, dove appunto lui viveva, e sotto il quale edificio è stato ucciso. Proprio lì, e sono stato nel punto lì, insomma, dove John Lennon, non c'è niente, non hanno messo niente lì, però a pochi passi, come siamo ai limiti del Central Park, siamo a New York, no, volevo dire, non sono mica alla Strassigna, no, siamo a New York, no, per dire, sì, no, ho preso un contatto, e che dire? Proprio là, già oggi, sono un tuo fans, Marco Certini. Ciao, fans! Quanti siete? Insomma, dal Dakota, fai due passi e arrivi, attraversi la strada e arrivi sul Central Park. E lì c'è Strawberry Fields, voluto ovviamente da Yoko Ono dopo la morte di John. È un posto particolare, un angoletto del Central Park, molto vicino appunto all'edificio Dakota, dove poi sono stati girati anche dei film, vabbè. E lì c'è un tondo dove tutta la gente va a portare sassolini, fiorellini, rametti, cioè qualcosa che in qualche modo sia un omaggio al grande John Lennon. E così mi sono aggirato per quelle stradine verdi dove c'erano tutti i ricordi di John, e poi questa piazzettina fatta un po' a mosaico in terra con questa parte rotonda, Strawberry Fields, che è appunto Strawberry Fields Forever. È una bellissima canzone dei Beatles, cioè ti fanno venire i brividi ancora queste cose. Era questo ricordo che è sempre vivo in me, perché insomma mi immagino quest'uomo così particolare, magari pieno di stranezze, vizi anche, non certo una persona perfetta, no? Però quando si metteva a quel pianofortone bianco lì, no? E faceva Imagine e altre cose. Beh, insomma, fatto anche una bellissima canzone natalizia, tra l'altro, no? Happy Christmas, War is Over. Buon Natale, la guerra è finita. Che bello, no? Più bello di così. Però, ecco, lui era il vero genio dei Beatles, genio, sregolatezza. Ha preso la donna lì che più brutta la poteva pigliare, ma lui poteva prendere qualsiasi donna, la più bella del mondo. Si è preso Yoko Ono, che ancora ce campa, e ce campa Yoko, ormai è tutta una grinza anche lei. Vabbè, insomma, un bel ricordo di quel momento in cui, la cosa che mi ricordo ancora è che passò di lì proprio mentre ero lì e filmavo tutto, non mi scappava nulla. Arriva uno con una gamba finta, tac, cammina, madonna, ma di fuori proprio il ferro, no? C'aveva il pantalone lungo questo mino, camminava con il ferro, un ferro secco, sembrava una specie di scheletro che cammina, almeno per quanto riguarda la gamba. E niente, così ho ripreso anche quello mentre camminava con la gamba. Sono ricordi, a volte nella vita ti ricordi di cose che non hanno nessuna importanza, no? Magari ti scordi cose che sono stati fatti, che hanno segnato magari la tua esistenza, magari tendi a rimuoverli forse certe volte, perché magari non sempre positivi. E allora ti ricordi di particolari insignificanti, magari una frase che una persona ti ha detto, una frase che non ha nessun significato, che insomma non, ma te la ricordi tutte le volte che ti trovi in una certa situazione, ti ricordi di quella frase, no? E perché? Non lo so, perché quella persona ti ha detto e ti è rimasta dentro e non puoi toglierla più, e ti rimane. Magari certi fatti importanti invece non li ricordi bene. Insomma, niente, un buon ricordo di quel momento passato in compagnia ideale di John Lennon. E adesso voglio leggere proprio Niente mosche su Frank, che è il raccontino che dà il titolo a questo libro, edizione italiana, In His Own Right, introduzione. Io non so nemmeno, prima però c'è questo, in parte Dave, leggiamo in parte Dave e poi si legge Niente mosche su Frank, che, guarda che lui, essendo inglese, insomma, ovviamente la tradizione inglese del nonsense, cioè del non senso, dei limericks, certe cose che in Italia ha fatto Rodari, ma molto dopo, copiando a piene mani dalla tradizione inglese, cioè del Book of Nonsense di Edward Lear e cose del genere. In parte Dave, questo è il titolo. Una volta c'era un uomo che era in parte Dave, aveva una missione nella vita. Sono in parte Dave, diceva sbrogliando la mattina, il che è già qualcosa. A colazione prendeva, sono Dave, almeno in parte, snervando in questo modo Betty. «Sei un vicolo cieco, Dave», sussurrava una voce mentre andava al lavoro, voce che si rivelò essere di un conducente di colore. «È un bene per te», pensava spesso Dave, intuendo ben poco del problema di colore. In parte Dave era un venditore incallito con il dono della chiacchiera, che invece ha sempre sfibrato Mary. «Mi sembra proprio aver scordato il biglietto del bus, amico mio», disse Dave soffrapensiero. «Allora smonda», disse Baluba, con una voce che anticipa ma non esplicita. Così, c'è la traduzione di qualcosa che è stato scritto in inglese in un certo modo, mancando di cogliere egli stesso il problema di colore. «Ok», disse Dave, in parte attento a non offendere, «ma ne faresti sposare uno a tua figlia?» Sembrò di dire proprio mentre Dave scelse dal bus come spastico in preda alle fiamme. E non scese, ma scelse, come spastico in preda alle fiamme. Cioè, avete capito qualcosa di questo raccontino? Cioè, c'è un fatto di un nero, uno di colore, che era appunto che lui era Dave almeno in parte. Sono in parte Dave, diceva. Chissà com'è in inglese, eh? Come sarà in inglese? Fammi vedere se trovo in parte Dave. No, a volte... Liddypool. Non c'è. Introduction. Hello. Partly Dave. Partly Dave. Partly Dave. There once upon a time when was a man who was partly Dave. He had a mission in life. I am partly Dave. He would growl in the morning, which was half the battle. Over breakfast, he would again say, I am partly Dave, which always or never Betty. E così via. Però qui c'è un errore nella cosa. Dave, mentre Dave scelse dal bus, dunque, seem to say, as Dave leapt off the bus, like a burning spastic, leapt off. Vabbè. No, vabbè, per carità. Andiamo avanti. Niente mosche su Frank. Sempre di John Lennon. La notte è lunga. Sono due pagine e mezza, meno di mezza. Quella mattina non c'erano mosche su Frank. Dopotutto, perché no? Responsabile, certo, un cittadino con moglie e figli, vero? Era una tipica mattina da Frank e con un'agilità che sfiora l'indescrivibile spiccò un balzo verso il bagno vibrando sulle scale. Col suo grande ammanco scoprì che si era allungato in larghezza di oltre 30 centimetri. Incredulo, il sangue gli affluì in testa, dipingendolo di un rosso acceso. Sin dalla mia nascita, fatto sicuro quanto incredibile, il mio corpo non è stato mai deformato dal grasso. Certo, anche tra le fessure di questa tua grigia topaia non sarò mai cibo per gatti. Quale provvido malanno mi ha ridotto così, ricamandomi una cinta di grasso? Frank guardò in basso, ancora quell'assurda visione che annebbiava i suoi occhi con un peso spaventoso. 30 centimetri più pesante? Non sono forse più grassoccio di mio fratello Geoffrey, il cui padre Alec discende da Kenneth, passando per Leslie's, che diede alla luce Arthur, figlio di Eric, presso la casa di Ronan e April, portieri di James of Newcastle, che condusse Madeline al 2-1 con Silverflower 10-2, dopo il Bugaboo 3-4 la libra? Imbottito e sconsolato, scese al piano di sotto. Un grande incompreso sulle spalle, tant'è che nemmeno la vista del ghigno sbattuto della moglie bastò a far sorridere il povero Frank, sul quale, si sa, non c'erano mosche. Sua moglie, un'ex reginetta di bellezza lesbica, lo osservò con aria compressa. «Che ti affronta, Frank? Hai un che di represso, se non informale?» bofonchiò lei. «Non è niente, è solo che ho preso 30 centimetri di peso in più di quanto ne avessi la giornata di ieri a quest'ora. Sono noi il più misero tra gli uomini. Pietà, non abbiate che di favellar, non sopporto il peso e mortali ingiurie infliggere io posso. Solo subirò il processo. Frank, le tue parole mi hanno rimesso a tal punto che chiedo, son forse io da condannare per questo ponderoso drappello? Frank guardò tristemente la moglie, dimenticando per un attimo il motivo della sua mestizia. Lentamente camminò lentamente verso di lei, le prese la di lei testa fra le mani, fra le di lui mani, con rintocchi ben serrati, la stecchì graziosamente a terra morta. Non dovrebbe vedermi così, non così grasso, e di certo non nel giorno del suo 32° compleanno, biasci con lui. Frank si dovette preparare la colazione quella mattina e le altre mattine pure. 2, o erano forse 3, settimane dopo Frank si svegliò nuovamente e poté constatare che ancora non c'erano mosche su di lui. Niente mosche su questo piccolo Frank, pensò, ma con gran stupore sembrava ce ne fossero un'esagerazione sulla moglie che ancora si stendeva sul pavimento della cucina. Non posso mica dividere il pane tutto con lei qui distesa, pensò all'alta noce, e scriveva mentre parlava. Devo riportarla a casa sua, dove sarà senz'altro ben accolta. La raffazzonò in una sacca, lei era soltanto 130 centimetri, e partì alla volta della casa prediletta. Frank bussò alla porta della casa della madre, della di lui moglie. Lei aprì la porta. Ho riportato Marion a casa, Mrs. Sutherskill. Non riuscirò mai a chiamarla mamma. Aprì la sacca e la mise sui gradini. Non ho intenzione alcuna di ritrovarmi quelle mosche in casa, strillò Mrs. Sutherskill. Era molto attaccata alla casa, sbattendo la porta. Avrebbe almeno potuto offrirmi un tè, pensò Frank, sistemando il problema di nuovo sulle sue ampolle. Ecco, vedete, questo era John Lennon. Cambiava le parole. Io credo che il traduttore abbia avuto molti problemi a tradurre una cosa così, cioè con parole che in italiano avessero in qualche modo lo stesso suono, insomma, non facile sicuramente. Tant'è vero che penso che non si capisce mai se è stato tradotto male, se c'è un errore oppure se è voluto così, vabbè, dovremmo guardare esattamente, ma è anche molto difficile capire questo inglese qui, perché ci metteva delle parole, però notate l'originalità, la grande originalità di John Lennon in questi raccontini, sono meravigliosi. Questo ha ammazzato la moglie, non c'erano mosche su di lui, ma erano tutte su di lei la porta, perché passavano i giorni, no? E poi la porta alla madre, la mamma, che schifo, via. Forse non sapeva che era sua figlia, ma forse sì, ma chi se ne frega. Sono fatti così gli inglesi, e ti devo dire, John Lennon era un tipo originale, devo dire molto originale, anche scrivendo cose non musicabili. Ma c'è anche questa, John Lennon, per te te la fa vedere meglio, anche questo libricino che ho, diversa roba dei Beatles, anche proprio roba di tanto tempo fa. Vero amore si intitola questo qui, guarda, vero amore, vero, si vede? Vedi? Vero amore, i disegni per Sean, cioè suo figlio Sean, Sean è suo figlio, e certo, Sean è figlio di lui e della Yoko Ono, sì, dietro che c'è? Che c'è questo? Ah, è John col bambino, vedi? Gioca col bambino, col piccolo Sean, ormai Sean è grande, grande. Si è ritrovata una bella eredità. E qui è un libro, lo so, per bambini, diciamo, no? Vedi? Ci sono pesciolini e dentro i disegni che lui ha fatto per Sean. Vedi? Guarda che bello. Certamente era bravo anche a disegnare, cioè io lo trovo originale nel disegno. Vedi? A me piace. E c'è sotto ogni disegno c'è una frase, eh? Vediamo. Vedi, qui praticamente bisognerebbe vedere i disegni, ma insomma, amici, una tartaruga supera una lepre, una scimmia chiacchierina, un elefante che dimentica, pensa, gli elefanti hanno la memoria dell'elefante, gamberi che sgamberettano, pesci che civettano, cantare in armonia, un bagno per l'uccellino, un bagno per l'uccellino, sì, perché piove. Piove e qui c'è il bagno per l'uccellino. Ma l'uccellino no, quello di John Lennon. Dai, via, andiamo. Un ranocchio in marcia, bellissimo questo ranocchio in marcia. Va bellino, va bellino. Era anche in marcia. Anche un piccione che torna alla base, vedi, porta un messaggio forse di pace, eh? Sì, imagine. E così via, un gatto che si arrampica, il cammello balla e poi va avanti, pecore pratolina, canguri per strada, e questa l'ippopatata, ecco, l'ippopatata, questa è l'ippopotamo, no, l'ippopatata, è una patata, ippopotamata, sono cosine carine. Questo libro quando è uscito, fammi vedere, è un po' che ce l'ho, attenzione, tascabili e inaudi, 1999, questo è il mio. E qui la famiglia Lennon, vedi? Guarda, lui, Yoko e Sean in mezzo. Vabbè, io credo che un ricordino di John Lennon dopo 30 anni dalla morte, come questo, non in musica, si potesse fare, perché tutto deve essere sempre musicale. Cioè, John Lennon ha fatto tante cose belle in musica, le conosciamo tutti, le conosciamo bene. Queste cose qui le conosciamo meno, molto meno. E quindi magari più tardi, sì, più tardi, che ore sono? Ce n'è ancora. Più tardi praticamente ne leggeremo un altro di questi raccontini strani di John, no? Perché questo ti dice strani, per voler essere strani a tutti i costi, ovviamente, no? Perché, sai, volendo si possono scrivere queste cose con poco senso, però bisogna anche saperlo fare. Non è così semplice scrivere i nonsense. Non è affatto semplice. Parliamo del rigiocattolo, sì. Ti rimetto di là, scusa, mi fa vedere questa cosa qui che succede. Quando è? L'11, il 12? Oggi cos'è? Il 9? Domani è il 10 e venerdì, quindi sabato e domenica, guarda cosa c'è, guarda che bella locandina. Questo è lo skyline di Florence, no? Yes, il rigiocattolo 2010, tutto in beneficenza per i bambini che non si sa chi siano. E ci siamo anche noi, Video Firenze è impegnata in questa cosa, noi abbiamo dato il nostro patrocinio, la nostra collaborazione, no? Facciamo collaborazione. No, se tiriamo fuori i soldi, no, soldi no, però se ne parla e abbiamo il nostro marchio qui, giustamente, perché se ne parla. Affluite in via Martelli, sabato e domenica, da che ora, fai vedere da che ora, potete fare dei regali con questi giocattoli, li comprate, fate un'opera buona per la registrazione anagrafica di tutti i bambini nel mondo e poi avete un giocattolo da regalare ai vostri bambini. Sono giocattoli riciclati, quelli rotti sono stati accomodati, eccetera, però è forse più bello, sai, che andare a comprare un giocattolo nuovo che costa tanto, questo costa anche meno, eh? E fate una cosa bella, riciclatelo. Perché a volte ri è bello, no? Tipo, abbiamo fatto l'amore? Sì, rifacciamolo. No? Come no? E poi dopo un'altra volta, abbiamo rifatto l'amore? Rifacciamolo. Sì. Abbiamo fatto l'amore 2-3 volte. Dei capelli. Mi cresco, son pieno di capelli. Cioè, sì. No, vabbè, insomma, no, a volte, però insomma, io vedo che ci avviciniamo a grandi passi, a un traguardo importante, il 14 è un giorno speciale, si vota, che cosa? La fiducia per Berlusconi al governo. Madonna. Guarda, quello che stiamo passando in questo periodo, in questi giorni, è una cosa che vorrei dire schifosa, 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 veramente schifosa. Ma stanno comprando quello, quell'altro, uno passa da un partito all'altro, secondo quanto gli danno, c'è chi chiede 350.000 euro, chi 500.000 per passare da un partito all'altro e votare in un modo invece che in un altro. Ma ti rendi conto? Compravendita. Ma che cazzo sono questi che ci rappresentano? Che cazzo rappresentano? Se quello scilipoti... Io quello scilipoti di cui si parla parecchio in questo periodo, l'avevo già notato, ascoltando Radio Radicale, quindi le dirette dal Parlamento, a volte in macchina così, avevo notato e ne avevo parlato di questo scilipoti, io in televisione, sì in televisione, ne parlai, mi ricordo benissimo, nella televisione tradizionale, un paio d'anni fa. Un anno fa, insomma, dissi, di questo scilipoti ne sentiremo riparlare. Perché uno che parla e fa errori di italiano, diciamo, a gogo, massi, vale. E ha questo ardore forte, questa, si vede che è uno che vuole fare qualcosa, lo guardi in faccia, poi è un mischio, cioè un omino, un ometto qualsiasi, insomma. E poi sono scilipoti, disse, questo qui lo seguiamo perché di questo sentiremo parlare, perché io sentii che quando parlava lui in Parlamento, il Parlamento è fatto per parlare, se no si chiamerebbe Parlamento, no? E diceva delle cose, cioè, rispetto agli altri era più irruento, era più sanguigno, meridionale, no? E diceva delle cose a volte anche interessanti, cioè non è che dicesse cose sbagliate, ma diceva in un modo che faceva ridere, aveva tanto ridere. Quindi disse, questo scilipoti, poi per un po' non se ne è più parlato. Ma vedi, se io ti dico una cosa, anche 2 o 3 anni fa, poi succede, scilipoti è arrivato, perché lui faceva parte dell'Italia dei Valori. Eh sì, è passato altro. No, ma non gli hanno mai dato nulla, No, via, ma come sei maligni, maligni e dispettosi, ecco. Lui ha detto che non può stare in un posto dove certe cose vengono prese per stregonerie, cioè conquiste della scienza, no? E allora lui vuol cambiare, guarda caso proprio ora, proprio, no, ma proprio ora, prima del 14, ma certamente, sì, guarda, io sono vestito alla scilipoti, questo è costume da scilipoti, ecco, vestito così, è già la seconda volta che metto sto golfino, vabbè, però è veramente, non fanno che parlare di questo, oggi sono avanti quegli altri, domani sono avanti quegli altri ancora, Berlusconi dice ce la faccio, quegli altri dicono no, non ce la fai, no, non ti diamo la fiducia, poi dice non è vero, lei sicuramente la darà la fiducia, ma non so, ma ti rendi conto? Ma il cittadino italiano, ma il voto, no? La fiducia che è stata data a queste persone, dove va a finire? Nella merda. Tieni, che fa? Palle di neve? No, palle di merda. Tieni una palla di merda. Madonna, tu mi hai preso un pieno, è schifo. Ma come si può votare per questa gente? Come si può votare? Come si può votare? Stanno dando uno spettacolo che penoso, sai, sarebbe già qualcosa, no? Che è indescrivibile. E in tutti i talk show politici si parla di questo. Perché oggi c'è un voto in più, oggi ho sentito che ci sarebbe stato un voto in più per Berlusconi. Uno! Fanno conti continuamente, no? Parlano di pallottolieri, no? C'è il pallottoliere. C'hanno il pallottoliere, ma non c'hanno le palle, capito? Insomma, il 14 non succede solamente questa votazione in aula, ma c'è anche la decisione
sul legittimo impedimento.
Dice, uno è impedito. No, non è quello. Che riguarda tanta gente. Tanta gente, uno. Guarda un po'. Ma che succederebbe se non approvassero il legittimo impedimento? Se non approvassero la legge, no, il lodo Alfano e tutte queste menate qua? E improvvisamente il nostro premier Silvio si trovasse senza più potere, cioè se dovesse rassegnare le dimissioni. Cioè io mi chiedo, cosa succederebbe? Potrebbero finalmente processarlo? Non dico arrestarlo, quello viene dopo, ma processarlo o no? Tutta questa lotta perché? Per rimanere in posizioni, per difendere, ma che? Non si sa, o si sa, o si sa o non si sa, si sa e non si sa, si sa ma non si dice. Si dice e si sa. Quindi veramente è qualcosa che io non capisco, non riesco a immaginare le persone che oltretutto hanno una grandissima paura delle elezioni. Cioè, noi andiamo tranquilli alle elezioni, però meglio non farle, perché molti se ne andrebbero prima di aver maturato quel pochissimo tempo che gli serve per il vitalizio. O pensione, chiamala come ti pare. Insomma, soldi. Soldi che i lavoratori, quelli che lavorano veramente, devono sudarsi per avere una pensioncina per 35 anni. Rendete conto, questi in 2-3 anni, quanto gli ci vuole? È incredibile. Come si fa? Ma a volte io pubblico delle fotografie su Facebook con delle scritte sui muri. A me fa orrore che sui muri di Firenze ci siano scritte queste cose, perché queste cose deturpano. Però certe volte c'hanno anche ragione. Dunque, leggiamo il parere di Luca. Luca. G, cosa ne pensi? Vai, dell'entrata in politica di Berlusconi. Come? Lo fa per il paese? Perché? Berlusconi entra in politica? Scusa, e non può entrare in politica? Quant'è che entra in politica? Cioè, come può a dirti cosa penso dell'entrata in politica? Se lo fa per il paese. Paese mio che stai sulla collina. C'è chi dice che sia entrato nel 94, è entrato in politica per difendere i propri interessi, per arricchirsi ancora di più. C'è chi dice invece che l'abbia fatto per l'Italia, per gli italiani, per migliorare la nostra vita, il nostro Stato, e che altro? Beh, insomma, per darci la felicità. Mi dice Alessandro, la diretta della fiducia me la consigli su Radio Radicale o Rai Parlamento? Boh, senti, uno sono mia. Saranno in televisione meglio. Saranno in televisione? Perché non lo so. In televisione sarà ganzo vedere tutto quello che dicono per ridere in faccia a questi buffoni, perché altro non sono. Da che fanno? Ognuno dice la sua, buttano là, sparano contro, d'accordo, con sì, noi non facciamo la fiducia perché. E invece tutti hanno paura delle elezioni, quindi dicono: ti offriamo un Berlusconi bis. Bocchino, ma bocchino, bocchino, chissà se un giorno bocchino, perché è uno che se n'ha tanto da fare, arriverà a diventare, che so, Presidente del Consiglio. Chi è il vostro Presidente del Consiglio? Bocchino. Da Berlusconi a Bocchino. Beh, se si chiamasse Pompino non farebbe alcuna differenza. Però si chiama Bocchino. Prova a dire a Napoli, figlio è Bocchino. Figlio è Bocchino! Quando io nel sondazzo chiamavo a Napoli, chi sei, chi parla? Sono figlio è Bocchino. Cioè, dicevo che io ero figlio è Bocchino. Ma loro capivano figlio è Bocchino. Come se io dicessi a loro. Si incazzavano e me ne diceva tutta la sequenza, la sequela di improperi bellissimi napoletani. Per dire, no? Giacque ha questo nome, c'ha un aspetto Bocchino poco carismatico, no? È un omino, gli occhialini, la faccia proprio da meridionalino, da napoletanino, insomma, niente di... cioè, niente di... eh? Ah sì, perché Berlusconi... vabbè, comunque, Bocchino è uno che si dà da fare, ma non c'ha il carisma. E cosa ha detto però? Noi ti concediamo Berlusconi se tu ti dimetti di fare Berlusconi bis. Ma che cazzo sei, Bocchino? Sei Presidente della Repubblica, te? Ma sei... No, dimmelo. Sei napoletano? Sì, sono napoletano. No, dico napoletano, il Presidente della Repubblica. È lui che deve decidere, no? Decide Bocchino. Cioè noi ti diamo... ti facciamo fare un Berlusconi bis. Noi ti facciamo fare Berlusconi bis. Ma sarà napoletano che dà gli incarichi per formare un governo? O no? Madonna, ragazzi. E mi quasi voglia, guarda, Figlia Bocchino, figlia Bocchino, perché Bocchino è sicuramente un figlio Bocchino. Perché suo padre si chiamava Bocchino. E Bocchino si chiama Bocchino perché figlia Bocchino. E la mamma non so come si chiamava. Qui ci vorrebbe la rima, ma non la posso dire, che devo dire, la fava. E Bocchino non figlia Bocchino. Bocchino, sono tutte figlie Bocchino. E nipote Bocchino, sono tutte figlie dell'altra Bocchino. E andare a Bocchino. Figlia Bocchino, perché Bocchino non può dire che non è un figlio Bocchino, è per forza un figlio Bocchino. Bocchino è un figlio Bocchino, 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 Bocchino. E poi chi c'è? C'è Bondi? No, Bondi l'abbiamo già fatto un'altra volta. Nomi che possono essere carini, per esempio, come fai a fare una canzone su Di Pietro, per esempio. Di Pietro è figlio di Pietro, anzi è figlio di Di Pietro, che vuol dire? Ma Di Pietro può far rima con te lo mette nel di dietro? No. Lo piglia nel dietro? No. Di Pietro è un uomo di ferro, non è di vetro. Lui disse una volta, Berlusconi, io lo... come disse? Non ammazzo, lo schiaccio. Disse una cosa del genere, no? Anche D'Alema disse, Sarò contento quando Berlusconi lo vedrò chiedere l'elemosina. D'Alema, hai un nome molto tedesco, perché Alema sta per Alemagna e lui si magna, oh se magna, magna. L'Alemagna è la Germania e D'Alema vuol dire di Germania. Ma pensate, era il primo nella lista ad essere comunista. E poi insomma, voi vedete che magari con quel cognome lì mi diventa nazista. D'Alema, non ci sei mai stato simpatico. Anzi, sinceramente, decisamente antipatico. Però, se non ci fossi tu, come faremmo a dire che Berlusconi è simpatico quando racconta le barzellette sulle tette? Com'è simpatico Silvio, com'è simpatico lui. E la da Dario in quella registrazione, anche se l'audio era un po' mosso, disse: cazzo Silvio, come ce l'hai grosso? Addirittura gran maiale, mi hai fatto male. Vi ricordate, no, quella registrazione? E lui rispose: ma no, ma dai, ma si gonfiava tutto. E poi gli venne un rutto. Eh sì, perché la brava donna ha questa tattica qui, ma con gli uomini che ce l'hanno vicino così, e poi per dar loro soddisfazione, per avere anche una maggiore retribuzione, dice: ah, però mi hai fatto male, gran maiale. Diceva bene il mio nonno. Il mio nonno, sai, Aronne, diceva: non viste i puttane, ma come le donne. Allora, vabbè, dai. Dai, ma dai. È una specie di cantastoria improvvisata. Che mi dice l'amico qui che lo poi aspetta, ma non potevo prenderti, stavo disquisendo in, si fa per dire, musica. Luchino mi dice: ma poi alla fine chi avrebbe di tanto carismatico il signor Berlusconi da permettergli di rimanere negli alti vertici per tutti questi anni? Dunque, Berlusconi di carismatico c'hai Contombanche. Allora, beh, insomma, sicuramente c'ha il carisma del ricco, sì, ma anche è quello che ogni volta è stato ganzo, perché Berlusconi ha le intuizioni anche, no? Tutte le volte che si è ripresentato, tranne quando è stato contro Prodi, che l'ha sempre battuto, bello che prima Prodi l'ha battuto e poi è stato sbattuto fuori, no? Dato per rimanere nelle rime. Berlusconi no, c'ha quella cosa, ti dà fiducia all'inizio, è forte nelle campagne elettorali, è forte nelle promesse iniziali, non è forte nel mantenerle. Oh, si può mica essere forti in tutto, no, via, no, anche lui è forte in una cosa, ognuno ha la sua specialità, però tutte le volte non è lui che sia bravo o carismatico, è l'italiano che è bischero. Perché tutte le volte l'italiano medio, quello che segue la televisione, le donnine, che poi vanno a votare, sentono queste promesse, guardano magari questo spot in cui lui è con la famiglia, no? Con i figli, oppure manda a casa questi libri, queste riviste piene di sue fotografie, tutta la sua vita, come se fosse un santo, no? Questi sono soldi, se no uno non riesce a farlo senza soldi, no? Tanti soldi. E poi c'è questo pensiero, no, della gente. Ma se è stato così bravo come imprenditore, se ha fatto tanti soldi, ha creato industria, ha creato aziende, ha creato di tutto, lui dice, ha creato una televisione dal nulla, si è fatto dal nulla, perché questo è vero. Berlusconi non è nato da famiglia ricca, suo padre insomma tirava la carretta, insomma non ha fatto tutto da sé, questo sì, se sarà fatto aiutare da qualcuno, anche in politica ovviamente, no, crac crac crac, che c'è, un corvo, crac crac, sì, crac crac, no, vabbè. Capito, c'è questa cosa di tutte le volte, cioè, ma non è possibile che sia stupido quest'uomo, non è possibile che non sia intelligente, non è possibile che non sappia amministrare l'Italia così come ha saputo creare, amministrare, portare avanti, far sviluppare nel migliore dei modi i suoi affari, le sue aziende, le sue, perché poi io sinceramente poi non ho capito che cosa abbia Berlusconi. Ha sicuramente la televisione, poi c'è la Mondadori, ah cazzo, non ha detto nulla, e cioè, tutto, cioè praticamente ti apri Sorrisi e Canzoni e Berlusconi, dai soldi a Berlusconi, per dire. Quindi la gente ci casca sempre. Del resto, attenzione, Boni, perché non è detto che gli altri siano migliori. Lui conta anche su questo fatto. Ha contato per tutto tempo sul fatto che lui non era un politico, che gli altri erano politici di professione, lui non ha bisogno di fare politico, credo che non prenda, cioè lo stipendio lo devolva da qualche parte, cioè non so, non... Che sono quegli spicciolini che a noi farebbero molto comodo, no? Ma sono spicciolini per lui, no? E invece una volta, da qui, ecco, già fatto 100 milioni. E così continua, capito? Quindi uno dice, deve essere bravo per forza. Non è un pezzente come me che non sono riuscito a fare nulla, dice l'italiano medio, che sto a lavorare la mattina alla sera e piglio uno stipendiuccio, no? E quindi è un ganzo, votiamolo perché lui ci raddrizza tutto il raddrizzabile, e poi invece il problema è che ti rendi conto che ha molti guai con la giustizia e che cerca di occupare tutto il tempo del legiferare, il tempo del Parlamento che dovrebbe legiferare per gli italiani, per sé. Ma questo ci porta negli stati africani, centroafricani, là dove c'è un dittatore assoluto, padrone di vita e di morte di tutti. Quindi, però, ecco, il problema è l'altra parte. Il problema non è Berlusconi, credetemi. Berlusconi potrebbe non esserci, sono gli altri, sono i Bersanini. I Bersanini. Sono i Franceschini, sono tutti quelli lì, i Lettini, sono quelli che naturalmente, capito, non riescono, con questa smania di darla addosso a Berlusconi, si danno le botte sui coglioni, capito, come Tafazzi, e so cazzi, quindi... C'è un'opposizione che non è opposizione, cioè vorrebbe un'opposizione ganza, bella, che veramente dicesse, oh, ora spaziamo via, del resto spaziamo via. Arriva il Renzi, il rottamatore, è lui che farà la differenza, non Nichi Vendola. Nichi Vendola è un comunista che se entra lui nel PD se ne vanno tanti, perché io credo proprio che non sia possibile che dei personaggi che hanno fatto per tutta la vita più o meno i Democristiani, Margherita, questa roba qui, che possano convivere in fondo l'idea di Veltroni, l'idea, solo l'idea, perché poi non era poi malvagia. Andiamo avanti da noi, senza allearci con, poi si è alleato con Di Pietro, vabbè. Però il nostro partito ci deve essere solo il PD, via, infatti la sinistra è sparita. Ora tenta di tornare attaccandosi all'orecchino di Nichi Vendola, no? Perché, sai, fra in un mondo di ciechi, beati Guercio, capito? Che almeno qualcosa ci vede. Fanno le primarie? Loro fanno sempre le primarie. Questa volta dice no, 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 questa volta no. Perché questa volta non fate le primarie? Perché vincerebbe Vendola. Vincerebbe Vendola. E questo non gli va bene. Quindi dovranno andare alle elezioni, se ci saranno, e probabilmente ci saranno a questo punto, perché anche se Berlusconi riesce a passare con la fiducia di qualche due o tre votini e basta, non può governare così, quindi prima, verso marzo, ci saranno le elezioni. Va bene? E ci sarà Bersani contro nuovamente Berlusconi? E Bersani, poverino, non ce la fa. Non che sia un cattivo uomo, no? Poverino. A volte mi fa veramente pena. Guardo l'occhio un po' acquoso certe volte, perché deve incassare tanta amarezza quell'uomo. Che amarezza! quell'uomo che tutti dicono Bersani non ha carisma. Bersani, e lui lo sa che dicono questo, perché lo dicono pubblicamente le persone. E si sente dire tutti i giorni in TV. Che se su Berlusconi sparano a zero, eccetera, e poi quando si arriva, cioè, che si deve dire? Cioè, non esiste, non esiste. Questo è peggio ancora, Peggio ancora, dice, tu sei un pezzo di merda, ma tu esisti. No, non esisti e basta. Chi sei? E il povero Bersani, insomma, cerca di fingersi i capelli, quelli che ha dalle parti, no? Beh, insomma, che lui... Però non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Questa è la mia analisi politica. Quindi dobbiamo aspettarci, se ci saranno nuove elezioni, un nuovo Berlusconi, forse per altri 5 anni, forse 1, 2, 3, non lo so, finché non arriva il momento in cui sono maturi i tempi, per chi? Per Matteo. Eccolo là Matteo, io me lo vedo. Matteo che va a Quirinale, saluta il Presidente della Repubblica, non so se sarà ancora napoletano, comunque forse Berlusconi, se non l'hanno buttato in galera prima, e diventa Presidente del Consiglio, come gli ho pronosticato io, e quindi lo diventerà sicuramente. E in qualche modo farà bene anche a Firenze, spero, o no, anche di là. Dall'aldilà, perché voi avete notato che Matteo Renzi, che è stato anche a cena da Berlusconi, però o a pranzo, ma fa uguale, ma meglio a pranzo, no? Perché a cena poi chissà che succede, è una sesputana, no, volevo dire, quando va nei posti lui dice sempre: io sono il sindaco di una grande città, non manca mai di dirlo, io sono il sindaco di Firenze, di una grande città. E quindi questo, sapeste quanto fa? È una pubblicità impagabile per la nostra città, è molto importante, perché Firenze, io sto parlando di Firenze perché sono fiorentino, perché sto parlando su videofirenze.tv, effettivamente è una città importante, ma non è cacata da nessuno. No, non la cacano. Firenze è sempre, cioè, Milano, Roma, Napoli, poi Venezia, Torino, ogni tanto Bologna, ma Firenze, Nini, Firenze? Ci ha pensato lui a metterla, perché lui se la porta dietro Firenze. Quindi io sono sempre contento, sono sempre d'accordo quando lui va nei talk show nazionali. Era ieri sera, da Mentana. Ma non era, era in collegamento dal suo studio a Palazzo Vecchio. È stato qui ad accendere l'albero di Natale, no? Sì, con le candeline. Fatto l'inaugurazione, poi è andato nel suo studio e ha fatto la diretta con Mentana. E poi è un uomo che va dappertutto, che insomma ha una forza fisica anche ovviamente, questa è la gioventù anche ovviamente, ma anche una volontà incredibile. E lui ce la fa, ce la fa. Basta che arrivi il momento giusto, che sarà il momento in cui Berlusconi dirà: io lascio un giovane. E sì, da un'altra parte, ma mi piace. Bene, così tanto. Poi, con quello anche che ha detto ieri sera da Mentana, Renzi, sul PD, su questa gente, su Bersani, così, ha detto belle pesanti. Non è diplomatico, no. E dice, tanto è vero che Mentana l'ha dovuto interrompere, dice, vabbè, chiudiamo qui, sennò avviene la scissione. Addirittura. Quindi, bene. Credo che nel PD Renzi non potrà avere grande vita lunga, ma farà un partito suo, un soggetto politico suo, vedrai. È quello che gli ho detto fin dall'inizio, e lui lo farà, perché gli ho detto io ovviamente, no, è chiaro, no, è certo. No, io rido, io rivedo in lui delle cose che dice, nei suoi principi, tante cose che io per anni ho detto per radio. Lui è stato il mio ascoltatore, mi ha copiato tutto, Matteo mi ha copiato tutto mi ha copiato, però sono contento in questo caso, ovviamente sono contento. Ci sono cose che, cioè, mi voglio a volte di leggere un altro racconto di John Lennon, sì, da questo libro Niente mosche su Frank, vediamo che si può leggere, perché io questa roba l'ho letta qua e là, ma non è che abbia letto molta roba. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Il ricordo di Arnold. E vediamo Arnold morto qui. Vabbè, disteso su. Io ricordo Cacchi Hargraves come fosse l'altrieri. Cacchi Hargraves, figlio di Mr. Vaughan. Era un poco stralunato con la bici su di lui, girando al lampanato, piccolo buffo esploratore. Sì, ricordo Cathy Herbram come fosse l'altrieri, Cathy Herbram, figlio di Mr. May. Al binario stazione era puntuale come la morte, per la sua destinazione al binario morte l'aspettò puntuale. Vuol dire che un treno se l'è portato via. E allora si arranca di riffa o di raffa, finché tempo ce n'è, Humpty Dumpty Bumpty, figlio di Harry, Bumbledy, Humpty, Humpty, Bumbledy, Dum, grazie. Finisce così. ecco, cosa ci poteva passare nella mente di John Lennon anche quando faceva queste, no dai, questa non te posso far vedere qui, è tutto bianco, queste figure qui, vedi, questa prende tutta la pagina, due pagine, guarda, cioè c'è inventiva, disegni di John Lennon. Vediamo se troviamo un altro pezzettino carino. Il grasso pappagà. Ho un dolce pappagà, mio compagno fedele, in Bretagna di qua e di là. Sempre andremo, spero, insieme. Io Jeffrey l'ho chiamato, è il nome di mio nonno. Di penne aveva la testa piena e ha preso il nome di mio nonno. Non a tutti piace il pappagà. Gialli, impudenti, animalacci, chi li mangia a colazione, chi li serve ai gattacci. Mio zio ne mangiò uno, bello, grasso e stuzzicante. Gridai il suo nome forte, Ronnie, ma proseguì incurante. Io, in effetti, Arthur era il nome vero, ma niente, poi niente cambiò e dentro una bottega d'animali ogni cosa divorò. I dottori gli guardarono dentro per vedere che mai fare, ma troppa fu la sua ingordigia. Morì proprio come un animale. Zufole solfeggia il mio Jeffrey quando entro nella stanza. Uova strapazzate, toast per lui e cucchiaiate in abbondanza. Lui canta come altri pappagà. Se l'umore è perfetto, la domenica specialmente, quando lo connetto. Alle volte svolazza per la stanza posandosi sul letto, ma quando è davvero felice si posa sul mio petto. Ora è a dieta, sapete, e se continua a ingrassare, che mangia proprio tanto, le grucce dovrà portare. Sarebbe divertente un pappagà allo spiedo, ci pensate? E la gente tutta quanta ad ammazzarsi di risate. Ecco Jeffrey, il mio pappagà, giallo e grasso veramente, ma l'adoro più di un padre, a 30 anni, certamente. Sì, oh, guarda. Brancanene e Pettenaghi. Brancanene e Pettenaghi. Cioè, sarebbe Biancaneve e Sette Nani, no? Avete visto? Brancanene e Pettenaghi. Perché pettinano, che fanno? Ma sono tutti strani. Ma guarda che c'aveva una fantasia sto uomo qua. John Lennon. No, e dico John e dico anche Lennon. Lennon John. Sì. Una volta, e non di più, in una serra lontana, diciamo 300 anni fatti, se preferite, viveva una foresta ondulata e Pettenaghi o gli imbelli e tutti si chiamavano Ello, Brondo, Maschio, Dindo, Piaga, Ganga e Cocchio. Tutti loro scolpivano una miniatura di diamanti ricca oltre ogni sua dita. Ogni storno, riscavando dal traforo, cantavano una canzone. Per il storno per giorno. Proprio come normalissimi cantori, e la canzone faceva più o meno così. Andiamo, torniamo, andiamo a lavorare. E che è davvero sciocco se si compensa che ormai si digerivano verso casa. Si digerivano. Ma forse c'era un pelo di lavoretti da fare lì. Un bel giorno tornano a casa i Pettenaghi, erano a protestantivamente le 6, e chi c'è? Ma che c'è? Se non la Brancanene addormentata nel letto di Brondo. Ma lui non si tacque. Qualcuno ha dato da mangiare alla mia pappa, strillò. Ello, vestito in un pullover azzurrino. Pertanto, in un grande casello, per vero non alto lontano, una dama si riflette nel suo specchio esclamando «Specchio, specchio quotidiano, che è l'incanto del reame!» Che però non fa rima. «Cassandra?» rispose lo specchio. «Cristolone!» apostrofa una gonna che ha l'aria da regina o da strega o da gina. «Padre, sta ancora parlando lo specchio?» chiede Mrs. Cramp. «L'ho appena sentita parlare ancora con lo specchio, papà Cramp!» Si rivolta lentamente, distogliendosi dal libro che stava divorando, spiegando che quella era solo una base che stava appaltando e che a quell'età sono tutte uguali. «Beh, non mi garba neanche un po', continuò lei. Papà Cramp si voltò lentamente, scrostandosi dal libro che stava divorando, spiegandole che non è necessario che le garbi tutto ciò, e in quello accese il suo elefante. «Stanco morto di questo elefante, gorgoglia, stanco morto di questo mangiare come un elefante dappertutto!» Ma i cocci di ingorgo, alla casa dei Pettenaghi, dove nel frattempo Brancanene è divenuta Castarita, abbracciandosi utilmente e spolverando, «Vecchia cara Brancanene!» dindavano tundi. «Buona e cara Brancanene, se la nostra fama ha vita!» «Anche voi siete molto cani!» replicò lei. «Tutti adorabili i miei Pettenaghi!» Al limbo in viso udirono una voce fulminea, udirono una voce fulminea strimpellare, gridente, vendente le mele. «Mele nuove in cambio di vecchie!» la voce poc'anzi sentiva. «Prova queste mele per Dio!» Brondo salda su e replica brindando. «Perché mai?» E tutti lo guardano. Qualche giornale dopo, la stessa voce tornò ad abbondare di mele invendute, questa volta con tono più fermo e deciso. Dice, «Sentite, queste mele sono veramente in vendita!» Brancanene, che ormai si è incitata curiosamente a dover infilare le teste fuori dalla finestra. «Sì, ne comprò una», il che certo non assestò lo squilibrio commerciale. Un piccolo forinforato era stato colmato di arsenici mortali. La dama, che era poi la regina maligna rivoltata, sgambettò verso il cesello ridendo da crepare. Il bel principe, che in realtà era Mrs. Cramp, addirittura la signora Cramp, prese regina malvagia, la mangiò e sfasciò lo specchio, dopodiché raggiunse la casa dei Pettenaghi e allora decise di vivere con loro. Rifiutò di sposare Brancanene per via della sua salute, che vuoi, con il veleno e tutto il resto, ma alla fine scese a patti con grande disguido di piaga. Ello, Brondo, Maschio, Dindo, Ganga e Cocchio. I Pettenaghi si abbruttirono l'un l'altro, non comprarono un nuovo specchio e continuarono a cantare l'allegra canzone. Vissero così felici e irredenti sino alla loro morte, cosa che qualcuno fece con discreta naturalezza. Ah, bello, 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 bello perché insolito, perché fantasioso, perché... sicuramente un esercizio incredibile per il traduttore, perché questo ha dovuto riportare tutto a qualcosa di comprensibile barra incomprensibile italiano, no? Ma insomma, wow, wow. Bene, John Lennon 30 anni fa moriva, 30 anni fa, oggi eravamo tutti nell'ambascia, nell'angoscia, cioè tutti, quelli erano già nati, quelli che già connettevano, sì. Ora comincio a parlare come John Lennon, chissà che Dio. Ma perché io nell'80 ero già, insomma, maturo. Nell'80, figurati. E ora? L'80, stavo per fare il mio primo disco. Sì, ma che scherzi avevo? Tommy si guarda lo specchio, tacca. Purtroppo lo specchio fa rima con vecchio, tutti guardi allo specchio, no? E vedi una persona, tutti i giorni sei abituato a vedere quella persona, perché non passa giorno che tu non ti guardi allo specchio, di la verità, tutti i giorni ti guardi allo specchio, se non altro per pettinarti, per farti la barba, per, o te donna, per, poi guarda come sto, lo specchio non ti dice il vero. Perché non ti dice il vero lo specchio? Perché ti dà la destra a sinistra e la sinistra a destra, tant'è vero che quando ti vedi veramente come sei, che sono un filmatino eccetera, ti fai paura. Ma ora a me succede, per esempio, che vedendomi sempre, io mi guardo lì e mi vedo non allo specchio, ma mi vedo come sono regolarmente, come mi vedono gli altri, e sono ormai abituato a vedermi lì, che quando mi guardo allo specchio ho paura, no? Pensandoci bene ho paura anche qui, insomma. In ogni caso, lo specchio ti tradisce veramente. Che tu ti guardi tutti i giorni e non ti accorgi di come sei invecchiato, non ti accorgi che il tempo è passato. Se ne accorge chi ti vede dopo un certo periodo, un lasso di tempo in cui non ti vedeva, e improvvisamente dice, oh cazzo, come passi il tempo, no? Ma intanto io vedo anche lui che gli passa anche a lui, certo. Credo che un buon modo per invecchiare meno, per dare meno l'idea dell'invecchiare, sia quello proprio di farsi vedere tutti i giorni alle persone, come faccio io, insomma. Alla radio no, non mi vedevano, quindi succedeva, andavo a fare uno spettacolo, c'erano tante persone che non avevano mai visto il G, e ovviamente se lo immaginavano tutto diverso. E me lo dicevano anche questi pezzi di merda. Madonna, ti immaginavo diverso, più alto, più biondo, con più capelli, più giovane, più bello. Ma vaffanculo, rispondevo io mentalmente. No, in realtà è così. Poi ho cominciato, a parte che poi mi hanno visto migliaia e migliaia, dico migliaia, se dico migliaia, ma molte migliaia di persone negli spettacoli, e poi ovviamente con la televisione sono questo qui. Ora continuo a far vedere questo qui, che sono io sempre, no? Sono me. E questo magari, con la consuetudine, ti fa invecchiare meno. Per esempio, tu vedi un attore, un presentatore. Per esempio, ti faccio un esempio, Claudio Lippi. Claudio Lippi, io lo ricordo cantante, quindi io l'ho visto, Lippi, Claudio, ragazzetto, cioè proprio molto diverso da come ora, no? Avete presente Claudio Lippi? Un simpatico presentatore, ultimamente non sta facendo niente di ben visibile, però insomma, Lippi poi diventò presentatore sotto l'ala protettiva di Mike Buongiorno, lasciò il canto anche perché è stato meglio così, era un cantante molto confidenziale, no? Poi ha lavorato un po', era ancora giovane, per un certo periodo è sparito, non so dove sia andato, ma improvvisamente torna ed è notevolmente invecchiato, capello biondo, no? Che poi è un rosso lui, se non sbaglio, è un rosso. Insomma, torna e lo trovi tremendamente invecchiato. Questo è successo alcuni anni fa. E dice, Madonna, ragazzi. Però torna in un modo che, cioè, lo vedi tutti i giorni, o lo vedi spesso comunque. Lo vedi spesso, è sempre in televisione, quindi lo vedi, lo rivedi, e cominci a farci l'occhio. E quello è Claro Lippi, sì, sì. Beh, con la sua fisionomia attuale, un po' di rughe, un po'. Però sempre, ma sì, ma dai. E ce lo fa accettare questa cosa qua, perché lo vedi spesso. Quindi dai per scontato, va bene. Se all'inizio dici, accidenti, come vecchia, poi lo accetti così perché lo vedi spesso, solo per questo. Quando fanno questi programmi, no, davvero. Quando fanno questi programmi tipo Meteore, no? Sono di una pena incredibile. Una pena enorme. A volte ho seguito questi programmi per vedere proprio la curiosità cattiva nostra che abbiamo, vedere come è diventato quel tale cantante, no? Sono passati anni, magari fatto successo negli anni 80, non so, e poi ti si ripresenta 10-20 anni dopo, grasso, faccio, capelli andai via, cioè non è più quello. E ci resti male, anche perché quello lo rivedi una volta sola in quella puntata lì e via. Quando venne Arnold, che si chiamava Arnold, che ora è morto, no, pure quello piccoletto, no, che non è mai cresciuto, l'amico Arnold incazzoso, ma era appunto una cosa orribile, un vecchino, cioè non era più, sembrava alto come un bambino. Ma purtroppo parlava, diceva poi cose, andava via. Cioè, fanno la presenza per far vedere il mostro, perché raccattano qualche soldo, ovviamente. Però è pesante la cosa, no? È molto pesante vedere questi idoli del passato che non dovresti più rivedere assolutamente. O se no dovresti vederli tutti i giorni e rifarti l'occhio al loro nuovo aspetto. Ma se tu fai un programma come quello, in cui in una puntata viene, che so, il comandante Kirk di Star Trek, perché quell'uomo tutto gonfiato, gonfio, brutto, non ha più senso, non è più lui. E invece lui, ma una pena. Questi cantanti un po' gay, tipo, che so, Boy George, no? Tutti cambiati, ma cambiati abbastanza alla svelta, perché poi ti ricordi come se fosse ieri che cantavano, eh? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Belline, canzoncine deliziose, loro erano tutti perfetti, tutti, eh? Poi tu li rivedi, mamma mia. Quindi c'è solo un modo: farsi vedere tutti i giorni per dare alla tua immagine una consuetudine e fartela accettare, anche se certamente non sei come prima. E non sei come prima, non, nessuno è come prima. Io ho fatto una pagina su Facebook da affiancare al mio profilo, perché sto per arrivare a 5.000 amici, insomma. Ci si butta su quella pagina, vediamo un po' come si mettono le cose. E ho scelto per questa pagina una fotografia in cui io sono davanti al mixer della radio, sto così, la cuffia in testa, il microfono davanti, il mixer color salmone, cose che c'è intorno, e io così. Qualcuno mi ha detto, tu sei uguale. Non è vero, non può essere vero. Era il 1992, lo so, perché c'è scritto, quella era una foto stampata, che scannerizzata, e c'è ancora scritto in fondo, cioè 92, c'è anche il mese, non mi ricordo, 92. Ora, dal 92 al 2010 non puoi dirmi che sono sempre lo stesso, cioè, non c'è verso. Perché insomma, perché insomma, allora. Insomma, Io non sono d'accordo, per esempio, nel mettere su Facebook come immagine, profilo, immagine, insomma, che quella che rimane sempre lì, un'immagine di quando eri più giovane. No, io nel 92 ero già vecchio. Quanto avevo 92? Non mi fa dire quanto avevo 92. vabbè, quindi no, avevo già tanto nel 92. Cazzo, se avevo tanto. Già, passavo tanto nel 92, quanto tanto ora? Vabbè, meglio non pensarci. Però in questo caso, anche se non mi va di mettere foto giovanili, a parte giovanile per modo di dire, quella lì appunto, volevo ritrovare l'atmosfera della radio, no? Questo posto di combattimento a cui io sono stato per 25 anni, lì a fare di tutto e mi sono divertito da morire. Un po' meno si divertivano le persone a cui telefonavo, eccetera. Però Nini ha dovuto scegliere una di quelle foto, perché poi non ho tantissime fotografie lì alla radio. Quando me le hanno fatte, poi me le hanno date. Io ho scelto quella, ho visto che del 92, sì, è un po' in là nel tempo. Sarebbero 18 anni fa. 18! Ah, però, quasi 20 anni. Quasi 20 anni fa. Però mi significa qualcosa. E allora l'ho messa volentieri. Se voi volete andare sulla mia pagina, sì sì, la trovate anche sul mio profilo, e poi cliccate su mi piace e così io non ci sono, si diventa amici, no? Mi piace. Poi se non mi piace più, non ti piace più, clicchi su non mi piace più. Perché non mi piace più? Scusa, perché non ti dai piace più? Abbi pazienza, perché non ti dai piace più? Oh, ecco. Tanto sto pubblicando su quella pagina un po' di roba, un'antologia di immagini prese dai miei tantissimi album che ho su Facebook, e così. E anche sto facendo una lista dei miei tormentoni. È già uscito Allora! Poi ho messo Che gente c'è nel mondo! E poi ho messo, che ho messo? Che è che intasa, che è che tromba, che è che chiava? Chi è che intasa, che tromba, che chiava? Era l'inculino piano di sotto che ce l'aveva quelli di sopra, che a volte gli intasavano il water, chi è che intasa? Chi è che tromba, perché cipin, tutto il rumore. Chi è che tromba? Chi è che tromba? Chi è che chiava? Ovviamente. sì. Tormentoni no, ho inventati, Ne ho inventati, sai. Oh sì, ma davvero non inventate. Ma domani ne metto un altro. E ora sortono sempre fuori quelli che mi chiedono i CD. Da una parte sono quelli che mi chiedono i CD del Sondazzo, d'altra parte sono quelli che mi chiedono i CD delle mie sigle. Le mie sigle. Sì, sì, è vero che ci sono delle richieste, me le scrivono, poverini. Dice, ma c'ho già i soldi pronti, dice. Ti pago, te lo compro. Ci puoi fare anche un business? È vero, io sono un bischero, perché non faccio il business. Perché sono un bischero? Perché non penso mai a guadagnare. Però si potrebbe fare. Le mie sigle. Sì. Su per il culo. Abbasso gli stronzi. Cazzo figa il rock and roll, la tisà d'acciuga, ma te ne ho dette quattro, ce n'è, parlare libero, più in là, siamo a sei, ma ce n'è altre, no, ce lo faccio, come numero c'è, innorrazionale, l'innorrazionale, quello è titanico, è veramente un grande inno. Poi che c'era? Siamo a sette. Aspetta, se son proprio io quello che da 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 se son proprio io, no, 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 c'è un altro titolo, non mi ricordo più, insomma quella, quella che è rossivo come un pomodoro, ma sono belline, siamo a 8. Ah, poi Ganzamente insieme, che fu la primissima, Ganzamente insieme, che è stata la sigla dei primi 4 mesi di questa trasmissione, TG. Siamo già a 9, ma penso che ci sia ancora qualcosa. Qual è quella che va? Accechiamo gli autovelox con la nostra fantasia, diamo di vernice un velo sulla nostra ipocrisia. Impugnando la poesia, donna vita, io ti spoglio, io ti voglio, la sarai mia. Ma era bella di parole e di musica, sai? Lo sai che era bella di parole? Sì, anche quella che diceva già qualche anno fa, una certa età sai, non so più di primo pelo, e così via. Quella è più in là, che io considero una cosa forse un gradino sopra le altre come significato. Però guarda che le due che poi alla fine mi hanno sempre chiesto, abbasso gli stronzi e superi il culo. Sì. Abbasso gli stronzi e quanti ce ne se mancano i gonzi si cacano se è un po' bassa, l'ho presa bassa, vabbè, a me piacerebbe, ma tanto son pigro, però farò un bel CD musicale delle mie sigle che sono canzoni, bello che potrebbero non essere sigle, potrebbero essere semplicemente canzoni, però il fatto che siano state sigle e che le abbia cantate in diretta sulla basettina già cantata da me per una stagione intera ognuna, tutti i giorni, non ha stancato la gente e non ha stancato nemmeno me, perché era bello cominciare cantando e poi via. Si volava, ma si vola ancora. Ah, ma che senso è davvero? Boh. Stiamo volando insieme. Oh yeah. Non ho passato la mia sigla. Oh, guarda, ma è una sigla iniziale. Ma che pensi? Che si senta bene? Perché ieri l'altro si sentiva bassa, mi dissero. Sentiamo un po'.
Ciao, 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 tu che mi vedi qui, mi dici hey, ciao, G. Dall'Africa a Macao, cao, cao, tutti diciamo ciao, 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 ci salutiamo così, io te dico ciao, G. Un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito, ciao, 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 vieni con me, ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao, G. Persino nell'Aidao, dao, dao, la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, G. Drogati di cacao, cao, cao, ci svegliamo, ciao, 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 noi siamo quelli lì, che dicono ciao, G. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo. Fa sentire meno solo ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì, così, 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 ciao, G, ciao, G, come va?
Ah, vabbè, non non so come sarà sentita, forse ve lo dicono adesso. Dunque, sì, un po' bassa. Un po' bassa, sì, mi dicono sì, un po' bassa. Non sono riuscito a capire bene cosa sia successo, eppure qualcosa deve essere successo, perché io la sento bassa, normalmente molto bassa, è giusto che io la senta bassa, perché se la sento bassa io dovreste sentirla bene voi, ma quando è troppo bassa non va bene. Ecco, ho fatto le prove io, pomeriggio vengo io e mi metto a fare prove, vedo. Con mio grande appunto e disappunto, appunto, che siamo arrivati al termine del nostro programma. Abbiamo parlato di tante cose, persino dello specchio, pensa un po', di John Lennon, di cui abbiamo sentito cose simpatiche, originali, ganze, e poi siamo passati come sempre da un argomento all'altro, da un altro ancora. E poi, insomma, alla fine siamo arrivati al solito argomento di sempre. Viva la FIHA! Questo no, mi è scappato, che è l'argomento di sempre, scusa. No, non me l'aspettavo. Giuro, non me l'aspettavo che l'avrei detto. Non mi aspettavo una così tale volgarità da te. Da te non me l'aspettavo, sai, da te non me l'aspettavo.
Viva la fica.
Viva la fica. Chi è stato?
Viva la fica.
È un inno, anche quella è la mia canzone, per cui Firenze Rizzati, non dimentichiamolo. Chi vuole far parte del gruppo Firenze Rizzati, vada su Facebook e ne faccia parte. Tra poco novità. Novità. Novità? Novità. Vi presento il presidente. Sono diventato presidente di Arcosa. Cioè, oggi chi non è presidente di Arcosa è proprio una merda. Tutti i presidenti, tu sai, sono diventato presidente anch'io, presidente del gruppo Firenze Rizzati, ma quello vero, cioè, sai, su Facebook può essere l'amministratore di un gruppo, il fondatore, l'amministratore, come ti pare, ma noi fondiamo una associazione culturale dal nome Firenze Rizzati, di cui io sarò il presidente tra breve. Io non so, dovrò darmi delle arie. Sì, presidente, su, baciami la mano, leccami i piedi, puliscimi le scarpe. Insomma, ragazzi, non ci posso credere. Va bene, d'accordo. Va bene così, l'importante è presiedere. Ecco, ovvia. Allora, io vi saluto perché domani, cos'è, venerdì domani? Domani saremo insieme, nuovamente, no, nuovamente insieme, certo, perché così potremo finalmente dire, anzi lanciare la monetina, perché sapete il venerdì lancio la monetina per dare un sì o no alle vostre angosciose domande, per due volte che l'ho fatto ha detto sempre di no, e poi dirvi, ci vediamo lunedì, nel frattempo non fate troppo gli stronzi, ma lo devo dire domani. Questa è stata solamente un'anticipazione, prova microfonica, prova d'artista. Ecco, vabbè. Ciao a tutti da G, a domani, ma sì, fuori onda, paraonda, sì, ora c'è l'orgia, ma che c'è? C'è nessuno, l'orgia, vabbè, però il nessuno, come sto bene quando c'è nessuno, 25 anni di radio in cui quasi sempre ero solo. Ma qui stiamo già nel fuori onda, ma che sto a dire? Che sto a fare tanti discorsi? Ma abbi pazienza, ma John, vieni a me? John, che fai? Vieni con me, John? Vieni, su, vieni. Sono venuti in tre. John, Lennon, e l'altro che siamo? Non lo so. Allora, ti metto lì e ti porto a casa, ti porto John. Sarai contento dell'aldilà. Ho letto le tue cazzatine, però belline. No, non era male. Ma per niente male, per niente. Bene, bene. Oh, qui se la spenge la luce, scusate, vuoi spengere la luce, poi torno. Penombra, cioè l'ombra del pene. Beh, tu devi avere di molto grosso, e fa ombra. Stiamo le cosine al loro posto, la chitarra. Qui che si fa? Si chiude? Che c'è? Buonanotte, ciao, buonanotte, buonanotte, buonanotte. Le corde si sono rotte. Oggi. Avevo alzato il volume e l'urlo viva la fica è squassato per tutta la casa. L'urlo è squassato. Ah! Parli come John Lennon. Ah, capito? Vabbè. Perché avevi alzato molto? Io la mia voce viene fuori bassa, no, chiedo, casomai. Questo è importante saperlo. Io non me ne rendo conto.